www.redigio.it e la storia continua. Vittorio Emanuele abdica a metà e Umberto è luogotenente. Sono fatti del 1943. A settembre del 1943, mentre i soldati lasciati allo sbando andavano in cerca di abiti civili per sostituirli alle uniformi e già le tradotte tedesche viaggiavano stracariche verso i lager, la gente si domandava: ma dov'è finito Vittorio Emanuele? Ma dov'è Badoglio? Dov'è il governo? E la prima risposta era avvenuta l'11 settembre con un proclama del re. Per il supremo bene della patria, che è stato sempre il mio primo pensiero e lo scopo della mia vita, e nell'intento di evitare più gravi sofferenze e maggiori sacrifici, ho autorizzato la richiesta di armistizio. Italiani, per la salvezza della capitale e per poter pienamente assolvere i miei doveri di re, mi sono trasferito col governo, con le altre autorità militari, in un altro punto del sacro e libero suolo nazionale. L'altro punto era Brindisi. Il re, famiglia reale, la corte, Badoglio, vi erano giunti con un fortunoso viaggio, dapprima in auto fino a Pescara e a Ortona a mare, poi a bordo della corvetta Baionetta. Un viaggio o una fuga? Il penoso interrogativo che subito aveva provocato fratture tra monarchia e popolo. Al generale Frank Noel Mason MacFarlane, capo della missione alleata, il sovrano era apparso patetico, molto vecchio e alquanto rimbambito, con 74 anni di età, fisicamente infermo, nervoso, scosso da tic, ma cortese, con una certa modestia e semplicità attraente di carattere. Il governo continuava ad essere lo stesso, installato all'indomani del 25 luglio, presieduto da Badoglio e formato da tecnici. Dapprima, sotto la sua diretta amministrazione, gli alleati avevano posto un territorio assai limitato. Quattro sole province: Brindisi, Taranto, Lecce, Bari. Poi nel 1944 questo regno del sud si estende e la capitale si sposta a Brindisi e a Salerno. In gennaio a Bari, nel congresso dei comitati di liberazione nazionale, sono stati issati due striscioni dove si legge: viva la Repubblica, abbasso la monarchia. Molti chiedono l'abdicazione di Vittorio Emanuele, l'auspicano anche alcuni monarchici, e nell'allontanamento del vecchio sovrano vedono la dolorosa ma necessaria premessa che consentirà la conservazione del trono alla dinastia Sabauda. Il re, sulle prime, appare tenacemente abbarbicato a quel suo povero trono, come si legge in una pagina del conte Carlo Sforza, poi sembra convincersi dell'opportunità di ritirarsi, nominando luogotenente il figlio Umberto. Nel riferire i particolari di un colloquio avuto con Vittorio Emanuele, Enrico De Nicola racconterà: subito dissi: maestà, noi studiosi di diritto penale sappiamo che vi è una particolare forma di responsabilità, la responsabilità obiettiva, fra le quali questa. Il sovrano che dichiara una guerra e la perde deve lasciare il trono. Poi illustrai la proposta della luogotenenza. Il re non mi rispondeva in modo preciso. Divagava. Era la sua prassi costante e giustificata dal suo posto e dalle sue responsabilità. Dopo 4 ore di snervante colloquio, il re chiamò il duca Acquarone, che si trovava in una camera attigua, e gli riferì la mia proposta senza svelare il suo pensiero, che restava inespresso. Il duca chiese al re se poteva rivolgermi una domanda e, avutane l'autorizzazione, si rivolse a me. Se Sua Maestà non accetta la sua proposta, lei è disposto a costituire un ministero politico? Al rifiuto di De Nicola, Acquarone propose: Maestà, non esiti un istante, accetti. E Vittorio Emanuele disse senza indugiare: accetto. Ma quando? De Nicola vorrebbe che il gesto fosse compiuto subito, ma nel suo desiderio di rimandare la decisione definitiva, il re trova appoggi nella parte più in attesa, dai comunisti. Il 4 marzo è il governo dell'URSS, il primo a riconoscere il de jure il Regno del Sud, e il 31 marzo a Napoli è il leader del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, rientrato in patria dopo 18 anni di esilio, fa approvare dal Consiglio del Partito una risoluzione dove, circa la questione istituzionale, si dice: accantoniamo il problema, dichiariamo solennemente tutti uniti, che lo risolveremo quando l'Italia sarà stata liberata e il popolo potrà essere consultato. Del resto, anche Churchill aveva detto a proposito del re d'Italia: è imprudente, mentre il caffè bolle, cambiare la vecchia caffettiera con una nuova. Tuttavia, ecco il 10 aprile, un altro colpo di scena. Mason McFarlane, in pantaloncini corti, irrompe nello studio del re, è accompagnato dal suo successore, Sir Noel Charles, e da altri membri del comitato consultivo alleato. Costoro chiedono l'abdicazione e Vittorio Emanuele, ma la versione non ha i caratteri della piena attendibilità, risponde: Lor signori, mi mettono con le spalle al muro, ed è cosa senza precedenti nella storia. Darò notizia delle mie decisioni domani. Ora significo loro che mi hanno abbastanza importunato con la loro presenza. Il 12 aprile Vittorio Emanuele annuncia proprio il revocabile ritiro a vita privata e la designazione del principe Umberto come luogotenente generale del regno. La decisione, aggiunge, diventerà operante non appena Roma sarà liberata. Il che avviene il 4 giugno. E il 9 giugno a Roma Umberto affida a Ivano Bonomi l'incarico di formare un nuovo governo più rappresentativo delle forze politiche antifasciste. Tra i suoi membri vi è Palmiro Togliatti, che del resto ha fatto parte anche dell'ultimo governo Badoglio. Il Dicastero degli Esteri, tenuto nei primi mesi dello stesso Badoglio, passa poi a un uomo destinato ad avere grande rilievo nella storia del nostro paese, Alcide De Gasperi. E come si vive nel Regno del Sud? Scriverà Max Gallo: il Sud è libero, ma anche libero di morire di fame. Il santuario all'Ortica, con tanti nomi e un graffito.